Abbiamo raggiunto Daniele Scalese, oggi parliamo di libri, di cultura. Buonasera, ciao.
Ciao, come stai?
Stancamente bene, qui tra il Festival di Sanremo e tutto quello che sta succedendo, abbiamo aperto l'anno scolastico, l'anno radiofonico, televisivo, è un caos.
immagino.
Ma oggi in questa trasmissione, come al solito, parliamo di scuola, parliamo di Daniele studente. Partiamo dalle scuole elementari dove lei fatte.
Che ricordi? Allora, l'ho fatta a Taranto, tu sai, io sono nato a Taranto e le ho fatte a pochi passi da casa, sono passati tanti anni, comincio ad avere una certa età anch'io.
Ma va, allora, ecco, vediamo subito l'età, perché il primo ricordo che ho su Taranto è legato a una radio locale, a una TV locale, a Radio Blue Star, a Radio Taranto Tamburi, a Radio Taranto Centrale. Tu non sai neanche cosa sono.
No, invece le conosco.
Ah no, ma ci sono ancora, purtroppo stanno chiudendo tutte le radio e le TV locali, ma c'erano ancora quando sei nato tu?
Sì, Radio Blue Star c'era, le altre, Radio Tamburi forse no, Radio Blue Star sì.
Beh, Radio Tamburi nacque nel 1976 e fu operativa fino al 1987.
Io sono dell'88, quindi l'anno dopo.
Sì, vabbè, e sai, io sono un po' arteriosclerotico, mi dimentico cosa ho fatto ieri, mi ricordo le cose di 30-40 anni fa, vabbè, è l'arteriosclerosi. Tu invece ricordi la scuola, ecco, le scuole elementari fatte a Taranto, come si chiamava la scuola?
Si chiamava la Canfora, non so se esista ancora obiettivamente. Ricordo
le scuole medie?
Le ho fatte alla Leonida.
Le superiori?
Liceo classico, quintennio, mi ricordo tutto.
Com'era la scuola, ricordi della scuola e di Taranto, della tua, diciamo, infanzia?
Senti, ho ricordi un po' contrastanti. Devi sapere che da piccolo ero molto molto in carne e nel corso della prima media mi sono rotto due volte la gamba e quindi ho aumentato i miei chili in eccesso e ricordo quindi di questa scuola media che ho passato per un paio di mesi sulla sedia a rotelle, perché c'era mamma che, poverina, mi accompagnava con la sedia a rotelle al gesso. Ho questi ricordi qua e ho molti ricordi legati a rifiuti da parte di donne che all'epoca non mi vedevano e quindi sì, ho questi ricordi un po' oscuri, se possiamo usare il termine oscuro per una cosa del genere.
E i professori, ricordi qualche professore, maestro?
Sì, ho avuto un flash proprio questo pomeriggio, ricordo un professore, io ero molto bravo in italiano, mi ricordo un professore che per la prima volta ci diede da fare un tema libero e ricordo che mi diede 10 dicendo che c'erano degli argomenti secondo lui filosofici all'epoca. Ricordo che era un tema sulla situazione economica dell'Italia di quegli anni, di cui io non so cosa ne potessi capire obiettivamente, e lui mi disse no, è un tema con degli argomenti molto importanti e soprattutto affrontato in maniera filosofica e niente, me ne sono ricordato questa mattina fondamentalmente.
Gli effetti di questa trasmissione, l'angolo della scuola, ma che anni erano, per le situazioni economiche di quegli anni te la dico io, c'ero.
Era l'inizio degli anni 2000 fondamentalmente. Io ricordo di essermi diplomato al liceo nell'anno del mondiale, nel 2006, e quindi era sì, l'Italia dei primi anni 2000.
Oh no, io quanto sono vecchio, insegnavo già allora, no, lì era già l'inizio della fine, ma eravamo già verso la fine, pensavo, no, appunto, tu sei giovane, anche vecchio. L'Italia era una grande Italia, eravamo la quinta potenza mondiale fino al 1992, poi nel 93-94 successe qualcosa, io l'avevo già capito, che arrivavano coloro che avrebbero distrutto l'Italia, e infatti oggi si vede dove siamo finiti, altro che quinta nazione del mondo.
A che posto siamo?
Ma non lo so, certo, diciamo non siamo più la quinta potenza mondiale, avevamo superato anche l'Inghilterra, ora in Europa ci battono tutti, e purtroppo è vero, la Spagna, il Portogallo, ecco forse, ma no, ma anche la Grecia si è ripresa. Boh, vabbè, prima di parlare poi dell'università, la radio è fatta di momenti musicali, ho scelto un brano, visto che Taranto è in Puglia, lo dico, beh, io non faccio il ministro degli esteri che non sa che Taranto è in Puglia, lo dico a tanti pugliesi che ci ascoltano, mando il brano del mio carissimo amico, ma veramente amico, Tony Sant'Agata.
Grande.
Lo conosci di fama, Tony?
Sì, lo conosco, andava ospite a Sarabanda, se ti ricordi, con Enrico Papi.
E farà piacere anche al mio socio di radio Cesare Borrometti, che è stato campione di Sarabanda. Ascoltiamo una delle canzoni più famose di Tony Sant'Agata, L'Umaritiello.
Ok.
Non ho mai capito il significato di questa canzone, ma va bene Tony, preferisco altri brani di, è il più famoso, ma secondo me non il più bello di Tony, poi ne ascolteremo altri. Daniele, l'università.
Ho fatto da triennale a Lecce, ho fatto scienze politiche, poi una volta laureato sono salito a Milano e ho fatto la specialistica. Che ricordi? A Lecce fondamentalmente, perdonami il termine, diciamo me la spassavo, perché andavo a dare gli esami ed ero in uno studentato, mi divertivo tanto. Milano, sono salito, ho cominciato a lavorare, quindi andavo anche lì a dare gli esami. Ho conosciuto tante tante persone, ma sono anni in cui mi sono divertito, mi sono formato e non sapevo ancora obiettivamente cosa dovessi fare nella vita, perché era un periodo molto frenetico in cui c'era poco tempo per pensare e c'erano tante cose che facevo. Però sì, ho ricordi molto più piacevoli forse rispetto a quelli delle scuole medie, perché mi stavo formando come ragazzo e poi sarei diventato uomo, anche se uomo è un termine importante. C'ho 31 anni, presto forse.
E dunque, allora, Lecce, vabbè, anche qui mi ricordo il barocco leccese, poi Tele Lecce Barbano, un'altra grande televisione che non c'è più. Il tuo primo impatto con Milano, e quando sei arrivato a Milano?
Allora, sono arrivato a Milano, avevo 23 anni, quindi 8 anni fa, e impatto mi ricordo è stato devastante, perché arrivai con meno 8 gradi, arrivai di notte e c'era la strada ghiacciata, arrivai a Rogoredo in Pullman, e però ho iniziato poi subito ad ambientarmi, ho cominciato a studiare, cioè ho proseguito gli studi e mentre lavoravo avevo anche altri hobby, tra cui la scrittura. Ho cominciato, sai, a collaborare per alcuni magazine online, quindi ho cominciato a scrivere i miei racconti, i miei articoletti, e quindi mi sono formato anche da quel punto di vista. Facevo tante cose, e ho avuto pochi momenti bui a Milano, perché fondamentalmente mi sono sempre trovato bene. Ho capito un po', ci ho messo un po' a capire come funzionasse questa città. Una volta che l'ho capita, mi è cominciato a piacere molto, anche se sai bene, tu vivendo qui da tanto, sai come questa città ti chieda tanto anche, no? A livello di energie, di attenzioni, però ti sa ripagare poi nelle opportunità che ti dà. Alla fine sì, io adesso sto iniziando a essere conosciuto con la scrittura, lo devo anche a questa città, perché probabilmente in altre sarebbe stato più complicato emergere.
Quello che hai detto tu me lo disse anni fa, con altre parole, Indro Montanelli, che Milano accoglie tutti ma pretende molto. Io sono nato in questa città, spero di morire in questa città, e ho conosciuto tutti i sindaci di Milano dagli anni 70 a oggi. Sì, a Milano, ma l'hai detto anche tu, Milano è una città molto strana. A Milano non amano quelli che non fanno niente dalla mattina alla sera. Sì. Infatti non voglio sempre metterla in politica, il Movimento 5 Stelle non ha mai preso tanti voti a Milano, proprio per questo. Poi ognuno può pensarla come vuole, ma non c'è niente da fare. Milano, i milanesi non amano i Lazzaroni. Poi sono molto strani, quando devono scegliere qualcuno non guardano il colore politico, ma guardano la persona, se sa amministrare, se lavora o no.
Vabbè, io mi sono reso conto questo di Milano, che appunto è una città che ti mette a disposizione una serie di opportunità, ma proprio tante. Solo che uno le devi saper cogliere, due, se nel momento in cui le cogli non sai stare dietro, vieni fatto subito fuori. Quindi è come un treno, è come una serie di treni sui quali tu devi salire, e però una volta che sali devi cominciare a correre anche tu. Se ti adagi vieni fatto fuori da un po' di contesti, fondamentalmente. Io poi sei girato molti contesti, io ho lavorato nella moda, lavoro spesso nella comunicazione, ho fatto un po' di giornalismo, ho visto un po' come è fatta la televisione, sono tutti contesti molto molto seri e competitivi, dove o appunto accetti le regole del gioco e inizi a darci dentro anche tu, oppure vieni subito messo da parte, un po' perché ci si aspetta molto da certi settori, quindi nel momento in cui entri a far parte devi saperci stare, non ti puoi adagiare.
Un'altra domanda, ma passiamo poi a un brano musicale, prima, mentre vai il brano pensi alla risposta. Quindi la passione per la scrittura nasce quando, e poi quando arrivi a Milano allo IULM fai un corso, saluto intanto il rettore dello IULM, è nuovo, non credo che era rettore quando c'eri tu, Gianni Canova, ci conosciamo da tempo.
È stato professore, un grandissimo.
Adesso è diventato rettore, lo ospiterò in questa trasmissione.
Fantastico Gianni.
Allora, il brano che ho scelto, visto che dicevi che mi evochi sempre le canzoni, è un tuo pregio, che dovevi prendere il treno a Milano, poi parlavi di Rogoredo, un brano di Enzo Iannacci. andava a Rogoredo.
Ok.
Così abbiamo ascoltato un milanese che però era pugliese d'adozione e un pugliese che è Tony Sant'Agata, che ogni volta che viene a Milano ci rivediamo, l'ho anche premiato con un premio abbinato all'altra mia trasmissione radiofonica nella quale intervisto i cantanti. Allora domandavo prima, la tua passione per la scrittura quando nasce e poi allo IUM cosa fai?
Allora ti spiego, io appunto scrivevo, mi occupavo di per piccoli magazine, per piccoli realtà editoriali di cinema e scrivo articoli. Poi ho avuto l'opportunità di scrivere racconti per un magazine milanese che appunto loro mi notarono dai social, penso, e mi offrirono questa opportunità. Io iniziai a scrivere, quindi ogni giorno scrivo racconti finché ebbi, ti parlo di 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, l'esigenza di scrivere un libro vero. Lo scrissi così, senza pretese. Ho avuto la fortuna di trovare un piccolo editore che l'ha voluto pubblicare in digitale. Questo libro in digitale ha fatto un buon numero di vendite e anche io ho pensato, probabilmente c'ho il potenziale per far sì che questa cosa possa crescere, e anche ho trovato questo corso allo IULM di cui ho sentito subito la voglia di farlo, quello appunto in cui c'era anche Gianni Canova, che è stato il mio professore, l'ho frequentato, è stato un corso che penso mi abbia cambiato tanto la vita, perché mi ha messo in contatto con scrittori già affermati. Tu considera che i miei professori sono stati Antonio Scurati, che ha vinto lo Strega adesso, Missy Roli, che è arrivato nella cinquina dei finalisti, ho avuto altri professori, ho avuto come professore Matteo Garrone, e questo mi ha formato tanto. Una volta uscito da lì ho cominciato a scrivere, diciamo, seriamente. E ho scritto un libro che è stato pubblicato un anno fa da una casa editrice di Milano, la Prospero. E poi ho scritto Le Streghe, che è stato pubblicato da un'altra casa editrice di Milano, una casa editrice storica, la Virgilio. E Le Streghe è uscito in estate ed è un libro che mi sta dando delle soddisfazioni quasi immaginabili, perché mi ha portato in giro per l'Italia a fare presentazioni, è stato votato tra i libri dell'anno dal Corriere della Sera, mi sta mettendo in contatto con una serie di realtà importanti, quindi cioè, è tutto fantastico, e quindi evidentemente ho scelto bene quando poi ho frequentato quel corso di allo IULM, perché più che altro quando fai un corso del genere, allora molti si chiedono, ma i corsi di scrittura effettivamente ti insegnano a scrivere? In realtà no, però ti insegnano tante cose che poi portano alla scrittura, e soprattutto lì tu hai a che fare con professionisti del settore, quindi poi impari a capire se puoi stare in quel mondo là. Nel senso, io credo che la maggior parte delle persone frequentino corsi del genere e capiscano che appunto non possono far parte di quel mondo, perché c'è troppo gap di differenza. Nel momento in cui invece capisci che ci puoi stare, ci lavori, perché poi sai, la scrittura è una questione di pazienza, di tecnica che viene affinata nel tempo, non basta ovviamente il talento, non basta solo quello.
È un discorso molto difficile. Io ho pubblicato, non mi ricordo neanche quanti libri, credo 10 o 12 ne ho pubblicati, poi mi sono anche stancato. Una volta polemizzavo, ma adesso ormai vedo la vita con ironia ed autoironia. Intanto con le piccole case editrici, un plauso a queste piccole ma grandi case editrici che pubblicano, nel tuo caso, romanzi. Io facevo saggistica perché andava più la saggistica che il romanzo, o addirittura meno ancora la poesia. Purtroppo l'Italia di oggi, ma anche di quando scrivevo io, e non solo a livello di scrittura, ma a livello di media, cioè eravamo, io che nasco sulle radio e le TV locali e ci resto volentieri, avevamo rotto un monopolio. Io penso che oggi l'Italia sia in mano a un duopolio televisivo, editoriale, mediatico, scemo e volgare. E un plauso a tutti questi piccoli ma grandi editori, sia quelli dei libri, ma sia anche a quelli delle radio e delle televisioni locali, che purtroppo per loro è difficile andare avanti.
Sì, vabbè, io le realtà editoriali le sto conoscendo e obiettivamente è molto molto complicato poi emergere. Io sto avendo la capacità, anche fortuna, di riuscire a emergere, ma mi rendo conto che le realtà editoriali sono molto complesse ed è veramente difficile stare opposto con i bilanci delle cose, perché comunque sai bene quanto sia difficile contrarsi con quelli che tu appunto definisci monopoli o duopoli. Per una piccola realtà imporsi è veramente complicato, perché poi, parlando, sai, proprio di libri, nello specifico, il libro per vendere ha bisogno di essere sponsorizzato, pubblicizzato, portato in giro, deve arrivare nelle librerie, serve una distribuzione capillare, e tutto questo per una piccola casa editrice è molto molto complicato. Quindi poi le piccole case editrici che ce la fanno e meritano veramente un applauso metaforico infinito da parte di tante persone. Cioè, io conosco anche delle realtà editoriali che ce la stanno facendo e vedo il lavoro che c'è dietro ed è pazzesco.
Taniere, stiamo facendo un discorso serio adesso, facciamo ancora un po' di musica, però so che Daniele è molto ironico, autoironico, poi ho visto di quelle cose, cioè,
e poi
no, sì, ecco, poi magari ne parliamo, ma magari poi torni in un'altra puntata più divertente. Ma c'è un brano, ecco, di un grandissimo che ospiterò nell'altra mia trasmissione, Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Si chiama Massimo Bubola, ha scritto per Fabrizio De André, ha collaborato con Fabrizio De André, è un grande, ma ha sempre pubblicato per piccole case discografiche, ma è veramente un grande, ha fatto delle stupende canzoni. C'è un brano che voglio far ascoltare perché riguarda Daniele, riguarda una cosa che ha detto Daniele per via delle donne e cioè che, ma io vedo che sei amatissimo dalle donne e non solo dalle donne. Ecco, no, ma il brano è c'entro anch'io, perché per il titolo del brano, Viale del Tramonto, io sono sul Viale del Tramonto, poi era uno stupendo film, visto che sei stato un allievo di Gianni Canova, Canova sa benissimo questo film, più o meno il ritornello è una diva che ha le labbra viola, un vestito, vabbè, poi ascolteremo il brano, e poi dice Bubola, lui è un giovane scrittore, è lì per un'intervista, l'aspetta giù nel salone sfogliando una rivista. Il sole cade nella piscina e le alghe gli fanno intorno e qualcuno è sul Viale del Tramonto. Cioè, sul Viale del Tramonto sono io, poi non so. Ascoltiamo questo brano. Ecco, dicevi prima ridendo, cos'era i social, le donne?
Sui social mi diverto molto.
Sì, ma non siamo al Festival di Sanremo dove vince il più figo, la più figa o chi sculetta di più. Non penso che questo cambi molto per un libro.
Allora, vuoi sapere come la penso?
Sì, io ti dico come la penso. Io leggo Leopardi, ma non è che so perché Leopardi era bello, anzi tutt'altro, o non lo so, posso leggere...
Allora, ti spiego un po' quello che penso io su questo. Allora, molti credono che... soprattutto gli esordienti, perché io poi quello sono comunque considerato un esordiente, molti pensano che tirano fuori il libro e la gente si interessa al libro così in automatico. In realtà la cosa che sto imparando io poi facendo anche comunicazione è che la gente debba prima arrivare alla persona barra personaggio e poi al libro, quindi ovviamente i social possono tantissimo aiutarti in questo. Io fondamentalmente sto riuscendo a canalizzare un bel po' di persone attraverso l'uso dei social, e poi la cosa bella è che molte persone vengono alle presentazioni, acquistano il libro, ne parlano, però viene prima la persona barra personaggio e poi il libro, perché nel senso il libro è importante nel momento in cui tu sei già affermato, quindi nel momento in cui tu sei già affermato esce il tuo libro e non c'è bisogno ovviamente di social e niente, ma nel momento in cui tu stai emergendo senza social fai una fatica enorme, perché poi sai bene, cioè, quanti libri escono al giorno in Italia? Voglio dire, come fai a emergere? Devi per forza quindi farti notare in un certo modo, ognuno poi trova le sue strade per farsi notare. Una volta che inizia ad avere un suo seguito, si, diciamo, nutre quell'insieme di persone che lo seguono quotidianamente, quindi lo fa sui social. Io poi hai visto, sui social mi diverto tanto, faccio molta ironia anche poi sul mio corpo, sul mio aspetto fisico e...
Cioè, ma non sei più ciccio, cos'era? No, non ho capito.
Sono un ciccione che adesso ha una passione per il fitness, diciamo così, e quindi adesso ci tengo abbastanza alla mia forma fisica. Vabbè, diciamo uno dei miei temi è anche l'ossessione per il corpo. Io ho avuto come insegnante anche Walter City. Walter City ha scritto Scuola di Nudo. Io parlando con lui anche era ossessionato da questi corpi scultori. Io non sono un culturista, però mi piace la forma fisica curata. Non so, mi piacciono molto i corpi. Cioè, sono quasi tendenze, non so se definire le voyeuristiche verso i bei corpi. E quindi, come mi piacciono i bei corpi, voglio vedermi io con un bel corpo. E quindi sui social stai postando foto. Io posto 2-3 foto a settimana. Questa cosa viene notata da un certo tipo di pubblico, però io nemmeno la nascondo fondamentalmente. sarei ipocrita a dire che la nascondo.
Non so, ti capisco, ecco, al 50%, nel senso che, ecco, sui corpi non riesco a capire. Capisco invece, sì, a volte conta nella scrittura, ma non solo nella scrittura, il personaggio. Ma cioè, forse è importante quello che uno scrive e dice, però lo riscontro anch'io nel mio piccolo, in radio, soprattutto in radio rimango un radiofonico, non mi ritengo un figo, anzi, quindi la televisione la faccio per sbaglio, non è il mio mestiere, ma ecco, sono interessati a me per non so, le cose che dico le sparo sempre grosse, poi 90 su 100 indovino, ma non è che le sparo così, e al personaggio più che, ecco, però sul corpo, boh. Beh, vorrà dire, adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale, beh no, quando facciamo la promozione sui siti delle radio, mettiamo la copertina del libro, oppure una tua foto, magari nudo, no?
No, siamo dai! Se vuoi dopo la canzone ti rispondo.
Sì, allora, beh, allora cambio canzone. Avevo pensato alla canzone sempre del mio amico Tony Sant'Agata, ma ascoltiamo un brano di quello che voglio intervistarti, Cristiano, perché nel bene o nel male divide il mondo in due, la zia d'Italia, Cristiano Malgioglio. Oh, io mi sono innamorato, ma di tuo marito, di mio marito, non mi ricordo cosa cavolo dice.
Ma abita in Porta Venezia, tra l'altro, via Lecco, lo vedo sempre.
Allora rispondi, ma Cristiano Malgioglio è dirompente.
No, dicevo, lo vedo spesso in via Lecco, a Porta Venezia. Fondamentalmente, nel momento in cui tu attrai gente su di te, la gente poi scopre il libro, io là, nel senso, io voglio poi proporre dei libri potentissimi, che però la gente arriva loro attraverso me, altrimenti io rischio che i miei libri li leggano in 50. Mentre nel momento in cui io attraggo su di me, attraverso le mie strategie di comunicazione, quelle 5.000, 10.000, 20.000 persone, di quelle 15.000, 20.000 persone, magari 8.000, 10.000 compreranno il libro e poi scopriranno cosa c'è davvero. Però io devo trovare appunto il modo per far arrivare a me. E quindi utilizzo la mia strategia comunicativa.
No, no, ti capisco, perché non, ripeto, per quello che riguarda le foto, altro, cioè anch'io ho una strategia comunicativa che non ho creato, ma siccome, ecco, io faccio sempre polemiche, attacco tutti i politici, sono capitate alcune puntate dove proprio non c'entrava nulla la politica e gli ascoltatori si lamentavano e dicevano, ma come, non attacchi i politici? Beh, ormai se volete questo è, poi li attacco, tutti.
Io non attacco nessuno, perché l'ultima volta che ho fatto un post ironico su una persona è venuto il direttore editoriale di una casa editrice grossa a sgridarmi sulla mia bacheca Facebook, quindi per ora non faccio polemiche, cioè penso al
mio. Non un politico, no, non era un politico.
No, no, direttore di una casa editrice abbastanza grossa.
Ah, ma vabbè, ma c'è la persona che... Che sulla quale hai fatto ironia non era un politico, però.
No, era un mio collega scrittore.
Dunque, usiamo l'ironia non per la politica, parliamo delle streghe. Non è che nella prefazione è dedicato a due streghe, no, lasciamo perdere. Ecco, parliamo delle streghe.
Sì, allora, pensa che questo libro è strano, perché ti spiego cosa è successo. Io ho scritto questo libro, tra l'altro mi è divertito tantissimo scriverlo. Una volta che è uscito, ho cominciato a ricevere messaggi di persone che mi hanno detto, ma tu come fai a sapere certe cose, ti parlo di alcuni processi in generale della vita, li hai studiati, segui dei corsi? No, in realtà mi è venuto spontaneo di scrivere. Diciamo che è un libro che parla sulla capacità di attrarre quello che sentiamo di dover attrarre nella vita, e però con un grosso monito. Cioè, il libro ha questa frase che non è mia, che secondo me è molto bella, questa frase d'apertura che dice, attento a ciò che desideri, perché senz'altro sarà tuo. E quindi si gioca molto sulla necessità di dover attrarre delle cose nella vita, ma appunto dobbiamo stare attenti a ciò che vogliamo nella vita, perché poi ci arriva e quindi noi ne paghiamo le conseguenze. E parla, sai, di questo professore molto sfigato che a un certo punto si rende conto che può, ambientato tra l'altro in via Padova. Le streghe sono le, non so se conosci bene la zona di via Padova.
Ti ripeto, poi dopo ti dico cosa succede a Milano e cosa succederà nel 2021 quando ci sarà l'elezione del sindaco. Sì, la conosco, e come,
sai chi sono le streghe? Le streghe sono le transessuali di via Padova.
Ah, no, quello non lo sapevo, no. So che via Padova è una zona molto difficile, con molta immigrazione, e le streghe, no, le streghe, io ho pensato, lasciamo perdere, perché i grillini hanno detto le streghe, ma come si permettono, a due le professoresse, e dicono che preferiscono Emanuele, e sì che io li attacco molto i grillini, ma sì. È nuova sta cosa, i transessuali, no, allora, è nuova.
Allora ti spiego perché Le streghe. Le streghe fondamentalmente è un libro sul cambiamento. A me la cosa che incuriosiva, affascinava, è che una persona transessuale arriva a cambiare addirittura ciò che è per natura. Quindi ho pensato, per me un transessuale è l'esasperazione massima del concetto di cambiamento. E io ho ascoltato molto le storie delle ragazze qui che vivono qui in via Padova. Ho visto molto, perché sai, scrivendo io guardo tanto. E mi ha colpito molto questo modo di vivere che poi è un sopravvivere. Nel senso, in via Padova molti sopravvivono per tutta la vita senza mai viverla appieno. E quindi ho pensato di raccontare questa storia in maniera molto ironica e molto autoironica, perché io mi rendo conto che nel momento in cui voglio bene a qualcosa ne parlo con ironia. E quindi ho fatto molto ironia su sede transessuali che appunto abitano qui, ma anche sugli spacciatori che abitano qui, perché vuoi o non vuoi, questa è una zona dove ci sono tantissimi fenomeni di questo tipo. Quindi ti parlo di droga e quant'altro, e ci ho voluto fare tanta ironia. Vedo che la gente ride con questo libro, molti colgono alcuni significati. Quindi
no, adesso assumo i panni del milanese che ama la sua città ed è molto serio, questa zona. Poi ascoltiamo un brano del mio amico Marco Ferradini, un nuovo brano. Lui ha abitato in Viale Padova e è tornato recentemente in Viale Padova per ragioni di lavoro. Il brano si intitola proprio Viale Padova, via Padova.
Sai in che zona? Cioè, sai a che altezza?
No, glielo domanderò, l'avrò ospite in trasmissione. E sì, la vista molto cambiata. Allora, è una delle vie, delle zone più difficili di Milano. Silvia Sardone, che saluto, sarà probabilmente la candidata sindaco, dipende da Salvini, di Milano per la Lega, che tra l'altro ha tanti di quei voti in zona 2, perché lei dice che, ecco, il programma della Lega a Milano è quello di ripulire la sicurezza nelle zone, ripulire Milano da gay, transessuali e marocchini. Non mi sembra un programma molto ampio per la città di Milano. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Volevo ricordare a Silvia Sardone che a Sesto San Giovanni, dove c'erano i comunisti, io continuo a chiamarli comunisti, quelli di sinistra, per 60 anni, poi ha vinto il centrodestra con suo marito e sono aumentati i trans, gli stranieri, eccetera. Quindi attenta Silvia a fare demagogia, attenzione. Poi vabbè, capisco che non sia una zona molto sicura, molti cittadini me l'hanno detto. Cercheremo, parlo al plurale perché ci sarò anch'io, di mettere la legalità, ecco, al primo posto. So che è una zona molto difficile, tu lo confermi o no, visto che ci abiti?
Sì, allora, per farti capire, da 31 dicembre, la notte di Capodanno, ero in giro con una mia amica e abbiamo assistito a un tizio che ha cominciato a sparare contro delle macchine parcheggiate. È una zona un po' delicata, però che io sappia si stanno facendo anche di grossi tentativi di sistemare un po' le cose. Ovviamente ci vorrà tanto tempo perché è fortemente ghettizzata e quindi entrare all'interno di centri contesti credo sia veramente complicato. Però sai, è una zona che sta cercando di tirarsi su, ci sono tante iniziative. Io sono altezza Pasteur e già io vivo qui a Pasteur da 3 anni, da 2 anni e mezzo, 3, e già l'ho vista un po' cambiata. Sono sorti locali nuovi, iniziative nuove. C'è un sacco di iniziative, ma anche librerie. C'è una libreria stupenda che si chiama Il Covo della Ladra, che è in via Padova, altezza Penny Market, che promuove un sacco di iniziative culturali legate sempre ai libri, molte volte anche al cinema. Quindi sai, è una zona molto molto complicata, che però si sta rimboccando le maniche, e quindi nel tempo io immagino che la situazione possa migliorare parecchio.
Buono sapersi. Ascoltiamo Marco Ferradini, via Padova.
Ok.
Allora, quello che tu dicevi è fondamentale per me, perché io devo capire molte cose. Allora, con Silvia Sardone poi ci chiariremo, ripeto, non è il programma su Milano, mi sembra molto ampio. E col sindaco Sala sono proprio in contrasto, però sono d'accordo con lui su tante altre cose, sulla metropolitana, su quello che sta facendo, sta gestendo bene la città, ma lo scontro è proprio sulla cultura e l'istruzione a Milano, soprattutto sulla cultura. Abbiamo una visione totalmente diversa, ma non tanto io e lui. Il suo assessore Del Corno non mi sembra, ecco, tu sapevi chi, o sai chi è Del Corno, non mi sembra che stia brillando come iniziative culturali. Però è importante aver saputo da te che qualcosa è stato fatto con le librerie in zona 2, meno male, ecco.
Sì, te lo confermo, ti ripeto, c'è questa libreria che fa un sacco di cose, ma lei come altre, c'è da in via Stazio, che è sempre tra Loreto e Pasterra, c'è un posto che si chiama Salumeria del Design, che loro spesso fanno iniziative legate ai libri. Io sono stato anche ospite, mi ricordo era uscito il libro, era metà maggio, io sono stato ospite alle le Pulci Pettinate, che è un'iniziativa molto carina che loro fanno, sai, una sorta di mercatino dove si vendono tantissimi libri e ci sono anche, fanno anche presentazioni, rassegne letterarie, cioè ci sono tante iniziative di sto livello che stanno facendo da negli ultimi mesi, quindi sicuramente qualcosa di positivo si sta muovendo, si sta muovendo anche bene, poi ovvio ci vuole tempo.
Ma io ribadisco al sindaco Sala, e non lo dico con la demagogia di Silvia Sardone che poi non farà niente, vuol solo prendere i voti, se Sala non lavora sulle periferie rischia di perdere la città. Ripeto, io non sono un demagogo come Silvia Sardone e quelli della destra che dicono se arriviamo noi sistemiamo Milano, ripuliamo Milano. Non nego che ci sono dei forti problemi nelle periferie. Sala, se non fai le cose, perdi. Io direi, se fossi io il candidato sindaco, magari lo sarò probabilmente, dirò ai milanesi: c'è il problema delle periferie, Sala non ha ben lavorato, poteva e doveva fare molto di più, io non vi prometto di ripulire tutto perché è impossibile, non faccio il demagogo come la Sardone, cercherò di impegnarmi, nessuno la bacchetta magica, per ripristinare ordine e legalità. Tu cosa dici, Daniele?
Sono realtà molto molto ghettizzate, quindi è molto complicato sradicare certe cose che non vanno bene.
Sì, sì, ma io lo dico, è difficile fare il sindaco di Milano. Tra l'altro io libri li presento nei locali di un ex sindaco, anzi presenteremo anche il tuo, Le Streghe.
Ah, benissimo, volentieri.
Diciamo che è ancora presto, appena iniziato il 2020, capire cosa farò io nel 2021. Al momento... Si sa, giro a te la domanda, che i candidati sindaco saranno Beppe Sala, se vuole ricandidarsi scioglierà la riserva nel settembre 2020, ma al momento in pectore c'è lui, c'è Silvia Sardone, Sala per il centro-sinistra, poi ci sarà Silvia Sardone, se Salvini è d'accordo, per il centro-destra, qualcuno dei 5 Stelle e poi ci sono io, contro tutti. Non so chi sceglieresti, però...
Dai, voto te, mi sei simpatico.
Sì, però l'altra volta non abbiamo avuto molta fortuna, infatti, ecco, da soli, ecco, io lo rilancio a Silvia Sardone, ai 5 Stelle, anche a Sala, se qualcuno di questi accetta il nostro programma su cultura, istruzione, perché per il resto Milano funziona, beh, possiamo anche fare un accordo amministrativo, civico, se accettano il nostro programma su cultura, che io continuo a esporre in questa trasmissione, e dare spazio ai giovani cantanti, ai giovani scrittori, e smetterla con le solite mafie, aprire i locali comunali che ci sono per iniziative aggregative per i giovani. E ripeto, poi ben sia quello che mi hai detto tu sulla zona 2, però cioè, non è così in tutte le zone che mi risulti, dovrebbe farlo, dovrebbe comunque cambiare assessore. Ecco, il sindaco Sala è la prima cosa che gli si chiede, e poi se ne può parlare, ne posso parlare anche con gli altri, sia chiaro. Comunque, un altro brano musicale, poi passiamo ai saluti finali. Bene. E sempre un altro pugliese, un grande, ho premiato Tony Sant'Agata 4 anni fa, il prossimo premio Stile Italiano, e invito anche te, verrà fatto nel più prestigioso hotel di Milano, tra i premiati ci sarà il mio grande amico Nicola Di Bari.
Nicola Di Bari, grande.
E come disse Nicola Di Bari, per qualcuno sono cazzi amari. No, cosa ascoltiamo di Nicola Di Bari? Cioè, vabbè, il cuore è uno zingaro, e poi ascoltiamo un midley di una canzone che probabilmente è la storia di Daniele, Vagabondo. Daniele Vagabondo, e beh, con le donne...
Il mio cuore è vagabondo.
Parlando di Nicola Di Bari, ma è un grande, eh? Io l'ho intervistato 4 anni fa, un'estate, non si è mai dimenticato di lui, il suo pubblico, ecco, ma vedi le mafie, si era dimenticata la RAI, i grandi media, i network nazionali, mi fa molto piacere che di lui, io non sono nessuno, ma dopo 4 anni si è ricordato di lui Checco Zalone nel film più visto a inizio anno di Checco Zalone. Lui appunto fa lo zio di Checco Zalone, un vagabondo come il titolo da canzone. Checco Zalone è un altro pugliese.
Tu l'hai visto il film?
Non ancora.
Sai, visto, ci sono tanti pareri discordanti, dicono che sia un film forse anche più intelligente rispetto agli altri, molti secondo me non lo stanno capendo proprio.
Ti dirò di Checco Zalone e sono curioso, andrò a vedere questo film. È un periodo, ecco, almeno la cinematografia italiana si sta risvegliando in questo inizio 2020. 20 il film di Checco Zalone e poi Hammamet. Sono molto interessato a vedere questo film. Ho conosciuto Bettino Craxi, voglio vedere come l'hanno fatto, come rimpiango l'Italia di Bettino Craxi. Lì ecco, eravamo quinti al mondo. Di Checco Zalone ho visto, non mi ricordo i titoli, ma allora uno dove c'era la canzone, poi ecco, ci salutiamo con questo brano, con un altro di Checco Zalone, perché mi ricorda in entrambi i casi Daniele, dove c'era la canzone Gli uomini sessuali, e lì era da ridere. Sì, no, poi c'era un altro film che però mi ha deluso, l'ho visto durante le vacanze di Natale con mia moglie e pensavo fosse una cosa ironica o comunque di nostalgici, dove c'era il brano La prima repubblica non si scorda mai. Lì sono rimasto più deluso, era molto più divertente quello degli uomini sessuali.
Sì, allora i primi erano più divertenti, forse c'era una comicità un po' più spontanea, anche un po' più demenziale. Adesso sono un po' più da quel che leggo l'ultimo è proprio impegnato da un punto di vista politico, e quindi ovviamente sono battute un po' più alte che molti fanno fatica a cogliere, e quindi credo che sia un film che fa meno ridere ma sia un po' più serio. Ovviamente nella serietà c'è tantissima provocazione e ci sono tante battute lo stesso.
Allora, Daniele tornerà in trasmissione, vedrò anch'io il film, ci confrontiamo, presenterà, mi auguro, un nuovo libro e presentiamo Le streghe anche a Milano.
Sì, certo, volentieri.
In centro.
Dove vuoi.
E allora ci salutiamo, io ho due brani, non so, li mandiamo tutti e due, poi dimmi tu perché... O in uno o nell'altro ti riconosco. Gli uomini sessuali oppure Banana 33, quello che cucca le donne in chat, poi becca una chiattona, non so.
Mettile entrambe, vai.
Grazie Daniele, ciao.
Grazie a te, ciao, ciao.